martedì 14 novembre 2017. Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano All News per Radio Rossonera. Io sono Fabio Ranfi e ora passiamo alle notizie principali di Milano e della città metropolitana. In vista dell'imminente calo delle temperature, l'assessorato alle politiche sociali ha deciso di sollecitare le strutture d'accoglienza affinché fossero pronte ad ospitare ed assistere un numero crescente di senza tetto. A partire dalla giornata di domani verranno potenziate le misure destinate all'assistenza e accoglienza appunto dei senza tetto. Il centro aiuto stazione centrale rimarrà aperto fino a mezzanotte per consentire l'accesso ai senza dimora anche la sera tardi e nei diversi centri. I posti letto messi a disposizione quest'anno saranno in totale 2.780, verranno poi impegnate 17 unità notturne, anche mediche e psicologiche, e 5 centri diurni. Inoltre, presso il CASC di via Ferrante a Porti si svolgeranno le operazioni di registrazione e accesso ai servizi e si raccoglieranno le segnalazioni di persone in difficoltà. Taxi di nuovo fermi. Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova manifestazione di protesta che ha visto i tassisti milanesi riuniti davanti a Palazzo Marino per chiedere un incontro con il primo cittadino. Motivo della contestazione della categoria è l'abusivismo, sia classico che tecnologico, ha spiegato il loro portavoce Raffaele Grassi, cui si aggiungono però anche altre questioni. I manifestanti hanno infatti raccontato di aver più volte presentato richieste di intervento sulla viabilità senza ottenere alcuna risposta. Adesso i tassisti chiedono che venga aperto un tavolo, sollecitando la giunta a prendere posizione contro l'atteggiamento del governo che vuole svendere alle multinazionali il servizio taxi, decretando la fine di 40.000 ditte individuali italiane. Torna a Milano Book City, che dal 16 al 19 novembre invaderà la città, dal centro alle periferie, con incontri, dialoghi, mostre e letture ad alta voce. A inaugurare Book City la sera del 17 novembre al Teatro Dal Verme sarà Marco Auger, il primo di una serie di ospiti internazionali che hanno annunciato la propria partecipazione alla rassegna. Entrerà in vigore a partire dalla giornata di domani l'ordinanza provinciale che obbliga tutti i veicoli ad avere a bordo catene o essere dotati di gomme invernali. Chi viaggerà senza catene commette quindi una violazione al codice della strada e rischia una sanzione che varia a seconda che ci si trovi o meno nei centri abitati. In caso di multa viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Valentino Mazzola e gli Azzurri d'Italia da oggi hanno due vie intitolate nella città di Milano. Le due strade si trovano alle spalle di Via Piranesi, proprio dove è presente la sede del CONI in Lombardia. A svelare la targa è stato il presidente del Torino Urbano Cairo, squadra in cui militò proprio Valentino Mazzola e di cui fu capitano. Presenti all'inaugurazione anche Sandro Mazzola e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi. Con questa notizia per il momento è tutto, per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Milano All News. L'informazione su Radio Rossonera ritorna fra qualche ora. A presto!
Benvenuti su Radio Rossonera.
E bentornati su Radio Rossonera, ore 15.08 di questo infausto 14 di novembre, post partita di Italia-Svezia. Come credo sappiate praticamente tutti, l'Italia fuori dai mondiali 2018, e quindi andremo a leggere i quotidiani oggi in edicola, i tre principali quotidiani sportivi, ovvero Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport, più un paio di editoriali e le ultime notizie uscite negli ultimissimi minuti, anche riguardanti il Milan, perché tra l'altro oltre al, alla partita nazionale ieri si è tenuta l'assemblea dei soci e quindi i giornali hanno ripreso anche ciò. Andiamo a leggere in apertura proprio un paio di notizie dell'ultimo minuto, ovvero le Iene hanno intercettato Ventura e gli è stato chiesto se si dimetteva o no. Allora, le Iene, appunto, programma in onda sulle reti Mediaset, la domanda è stata posta in questo caso: si dimette o no? Ce lo promette? La risposta di Ventura è stata sì. Il problema, appunto, che stavamo parlando anche nella programma precedente è che Ventura probabilmente si aspetterà di trattare una buona uscita sul contratto e a quel punto poi darà le dimissioni. Andiamo a leggere anche una notizia data da Sky, ovvero sui nostri due azzurri che hanno partecipato alla partita ieri, uno attivamente in campo, l'altro in panchina, ovvero Bonucci e Donnarumma. Contrariamente a quanto era stato prestabilito, Montella ha concesso una giornata libera ai due azzurri, quindi sia Bonucci che Donnarumma oggi non si alleneranno, concessa una giornata di riposo per i due, da domani giornata di doppio allenamento per tutto il gruppo. Chi invece ha lavorato anche quest'oggi è Giacomo Naventura, che ha lavorato in gruppo anche questa mattina e quindi con ogni probabilità sarà abile e arruolabile a Napoli. Ultima notizia degli ultimi minuti sono le parole che ha rilasciato Malagò all'incirca un'ora e mezza fa su il caso Tavecchio e sulla nazionale. Dalle pagine della Gazzetta.it andiamo a leggere appunto le dichiarazioni che ha rilasciato il numero uno dello sport nazionale, ovvero il presidente del CONI. La delusione umana è clamorosa, c'è grande amarezza. Un uomo di istituzioni deve ascoltare tutti, ma poi ragionare di buon senso, secondo le norme. Oggi il presidente del CONI, nei confronti di una delle sue 64 federazioni, deve commissariare in tre casi. Il primo, e non in ordine di importanza, è se non c'è il funzionamento della giustizia sportiva. Il secondo è la regolarità e il funzionamento dei campionati. Il terzo è se ci sono gravi irregolarità amministrative. Oggettivamente non c'è nessuno di questi tre fattori e quindi non ci sono strumenti procedurali e giuridici per portare avanti un commissariamento della FIGGC. A Malagò quindi però l'esclusione del mondiale non è andata giù. Dal 58 dice: non eravamo fuori dal mondiale. Se dobbiamo dirla tutta, all'epoca andavano 16 squadre e ora decisamente molte di più. La finestra era più stretta allora di adesso che ci sono più possibilità. Si viene da un periodo dove la nazionale non ha fatto grandi risultati. Come CONI serve una valutazione anche sull'Under 21, che ha dato segnali importanti negli ultimi mesi, ma c'è stata delusione per la mancata qualificazione nelle ultime edizioni olimpiche. Finalmente si sta svegliando l'attenzione sul mondo femminile, ma l'Italia manca da una grande competizione praticamente da sempre. Sono valutazioni oggettive. Ho sentito Carlo Tavecchio stamattina, era doveroso, chiedendogli le sue intenzioni. Domani alle 16 c'è un incontro con i rappresentanti delle sue componenti. I rappresentanti delle varie leghe, anche se quelle di A e B, non hanno i vertici, salvo questioni commissariali, in cui peraltro in uno è lui stesso. Quindi se andate a pensare il paradosso, Tavecchio deve andare a consultare una lega di cui lui è il commissario. Si autoconsulta in pratica. È padrone, sulla base di quello che ho detto, continua Malagò, di assumersi la responsabilità. Se mi chiedete cosa fare al suo posto, mi dimetterei. Così facendo si attesterebbero le cose buone fatte, ma la situazione sportiva è quella che è. Impossibile poi non parlare del commissario tecnico, e qui Malagò ha detto di Ventura. Non credo che le sue dimissioni siano il punto. Se è vero, ed ho per scontato che lo sia, che ha un contratto che sarebbe stato rinnovato in caso di qualificazione in Russia, di cosa stiamo parlando? Il contratto ha qualche mese, ma la sostanza cambia poco. Di fatto Ventura non ha il rinnovo, che si dimetta il 15 novembre o tra 20 giorni o un mese cambia poco. Gli elementi sono acclarati, il tema non è solo Ventura, anche se mi sento di dirlo, l'inizio del percorso del progetto era legato a un'altra filiera di carattere tecnico che prevedeva un ruolo significativo di Marcello Lippi. Poi non è andata a buon fine per discorsi sopraggiunti e questo ruolo di Ventura, diventato poi responsabile della filiera delle squadre nazionali, è stata una valutazione sbagliata. Non cambio giudizio su Ventura. Prima c'era un DG che prevedeva anche un AD, poi il DG è rimasto senza ed è stata una scommessa persa. Le dimissioni non c'è obbligatorietà. Se Tavecchio riterrà di essere l'uomo giusto per portare avanti il discorso della Federcalcio, il suo nuovo corso se ne assumerà le adeguate responsabilità. Figure per sostituirlo eventualmente? Ci porremo il problema se ci saranno le dimissioni. Andiamo a leggere, oltre le parole di Malagò, anche quelle del ministro dello sport Luca Lotti, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Roma dopo la sconfitta, anzi il pareggio dell'Italia che è costata l'eliminazione al mondiale. Il calcio italiano va rifondato e bisogna essere coraggiosi. Questo è il momento in cui tutti devono fare la loro parte. Come governo stiamo già provando ad aiutare il calcio con la riforma dei diritti televisivi. C'è ancora molto da fare, ma dobbiamo farlo tutti insieme. Ventura e Tavecchio devono prendere le loro decisioni. Credo che sia importante cogliere questo momento per mettere a posto tutto il calcio italiano, nei settori giovanili fino alla Serie A. È anche un problema culturale che parte dalla scuola calcio dei ragazzi e da come si insegna ai genitori che stanno in tribuna. Le parole di Buffon sono state molto chiare. È evidente che dobbiamo tutti aiutare per far ripartire il mondo del calcio, in tutti i sensi. Non è dalla partita con la Svezia che si è capito che ci sono dei problemi, che c'è qualcosa che non va. Negli ultimi due mondiali siamo usciti al primo turno. Non si riescono ad eleggere il presidente della Lega di A e di B, c'è molto da fare, credo sia opportuno sfruttare questa occasione negativa per rifondare del tutto il calcio italiano. Allora, diciamo che sono abbastanza condivisibili le parole di entrambi, il problema è che le parole se le porterà via il vento, se, come potrebbe anche capitare, Tavecchio non si dimetterà, diciamo che la sconfitta non è stata per nulla salutare, anzi, a quel punto nulla sarà cambiato e avremo anzi sul groppone l'eliminazione dal mondiale. Gazzetta dello Sport di quest'oggi apre con in prima pagina una foto eloquente, ovvero la foto di Gigi Buffon disperato con gli occhi chiusi rivolti al cielo. Ovviamente Gigi Buffon che ha annunciato ieri sera il ritiro dalla nazionale a 40 anni, era più o meno un atto dovuto, si sarebbe diciamo avrebbe abbandonato la nazionale dopo i mondiali, ha anticipato in sostanza di 6-7 mesi quello che sarebbe stato inevitabile. Certo è una piccola macchia sulla carriera che probabilmente non sarà mai lavata via. Fine è il titolo semplice e chiaro della Gazzetta. Italia senza mondiale dopo 60 anni. Soltanto 0-0 con la Svezia, Ventura si dimette, devo parlarne con Tavecchio. Della partita di ieri diciamo che possiamo andare a analizzare un paio di cose. Su tutti i quotidiani ci sono gli editoriali dei direttori e sarà quello che andremo a leggere, perché ovviamente la cronaca della partita l'avremo vista tutti, la partita è più o meno inutile andare a ripercorrere la cronaca di una partita che è stata una partita abbastanza lineare se non per qualche minuto di arrembaggio alle fine dei due tempi. L'editoriale di Gazzetta dello Sport è appunto del direttore, ovvero di Andrea Monti. Tutti a casa, si riparte così. Italia anno zero. Le lacrime di Buffon e il silenzio attonito di San Siro pesano come una lapide su cui resterà inciso il verdetto senza appello. Russia addio. Siamo fuori dal mondiale come non accadeva dal lontanissimo 1958. È una delle pagine più nere della nostra storia sportiva. Uno scaffo brutale, oltre che un danno incalcolabile per un paese che vive e respira calcio. All'infinita delusione dei 70.000 sugli spalti e dei molti milioni che hanno sofferto davanti alla TV, si aggiunge la sensazione che le parole grosse volate alla vigilia, in realtà, fossero sbagliate per difetto. Non è stata un'apocalisse, non hanno avuto la biblica grandezza, e neppure una catastrofe, figlia del destino cinico e baro. La sconclusionata partita della nazionale contro la Svezia, un avversario di infinita modestia, è parsa piuttosto un naufragio mesto e colpevole. Fatte le debite proporzioni, l'equivalente sportivo del Titanic. Zavorrato da un carico di mollezze e di superbia, il bastimento azzurro è affondato nel caos per responsabilità unica e esclusiva degli uomini. Nessuno escluso. Facile, facilissimo, prendersela con l'allenatore. Ma i peccati del nostro capitano di sventura, più ospite che padrone della sua barca, non assolvono l'equipaggio e neppure l'armatore. Tutti sotto accusa. Ventura, giocatori, federazione, intera organizzazione del nostro calcio e anche la politica. Con il possibile concorso dei media, colpevoli forse di non aver... di non aver segnalato con maggiore energia gli iceberg all'orizzonte. tutti chiamati a pagare pro quota il prezzo salato della mancata qualificazione. Nel day after il gioco delle sentenze è crudele ma inevitabile. Ventura per dignità personale non può che andarsene. La sua insistenza su moduli inadeguati, l'assenza di movimenti, di identità, quei tre difensori centrali tenuti a palleggiare in orizzontale sino al 90esimo, l'incapacità di offrire un ruolo a Insigne, il nostro uomo tecnicamente più dotato, sono apparsi peccati abbaglianti nell'inferno di San Siro. Quanto a Buffon e gli altri grandi vecchi, sono attesi da un contrappasso ancora più feroce. Spinto all'addio da una sconfitta incancellabile dopo tante vittorie memorabili, in federazione invece Tavecchio pare intenzionato a non mollare. In fondo si dice, dopo un inizio farcito di gaffe, ha conseguito risultati non disprezzabili sul piano internazionale. Aveva scelto Conte, ci ha portato la VAR, sarà, ma il calcio italiano va rifondato alle radici. E per farlo occorrono facce e idee nuove. Senza arrivare alle precipitose dimissioni di Abete dopo il fiasco brasiliano, crediamo che il presidente debba trovare presto un modo dignitoso per lasciare campo libero al dibattito e al rinnovamento. Del resto, la congiunzione astrale che ci porta un'estate senza mondiale e un nuovo governo chissà quale invita al cambiamento. Ce n'è un gran bisogno. Dopo il trionfo del 2006, l'Italia è uscita dalla fase gironi sia in Sudafrica che in Brasile, è sprofondata nel ranking e stavolta non si è pure qualificata. Non è solo colpa di Ventura se un torneo che mette in campo il 56% di stranieri gli ha consegnato un campionario vivente di contraddizioni. Usurata la generazione dell'eroe di Berlino, disperatamente priva di grandi talenti quella di mezzo, ancora acerba la nidiata dei giovani, che giocano poco e non accumulano conoscenze. Se il materiale umano si è rivelato fragile, ancora più lo sono le istituzioni prive di managerialità. Come pensare che le leghe di A e B, paralizzate dalle personali convenienze di Lotito, possano mettere mano alla riforma dei campionati e al ripristino dei vivai? In Spagna i grandi tornei destinano almeno il 10% del loro enorme fatturato alle giovanili. In Italia i club più virtuosi arrivano a stento a 10 milioni. Questi sono i temi che sin domani la Gazzetta porrà sul tavolo. La batosta resterà terrificante, indigeribile, indimenticabile. Dobbiamo far di tutto perché almeno serva a qualcosa. Io in effetti mi aspetto che un giornale come la Gazzetta continui a parlarne almeno per i prossimi mesi, e comunque si è fatto finta di non vedere tanti problemi per, non voglio dire il perché, diciamo per quieto vivere, e alla fine i problemi sono arrivati i nodi sono arrivati al pettine. Andiamo a analizzare le pagelle di Gazzetta. L'Italia prende un 5 complessivo, si salva Florenzi, Parolo si impegna, ma Lecandreva e Bernardeschi una mossa inutile. Il peggiore in questo caso non è un giocatore, ma come immaginerete è Giampiero Ventura, che prende 3. L'altro, rarissimamente vedo un voto così basso, in effetti però è assai ancora più raro vedere la nazionale fuori dai mondiali. Si consegna alla storia come uno dei peggiori CT di sempre, se non il peggiore. Presuntuoso nella comunicazione, improvvisatore nell'allestire formazioni, né gioco né qualificazione, il nulla. Amen. Il migliore per Gazzetta invece è Alessandro Florenzi, e tra l'altro dovremmo farci una domanda, il fatto che Florenzi per esempio all'andata non ha neanche giocato. Core de Roma in trasferta a Milano, commovente per impegno, dedizione, spirito di sacrificio e pazienza per qualche tiro cross virgolato. Con 11 Florenzi a Solna non avremmo perso. Il peggiore invece è un abitué di San Siro, ovvero Antonio Candreva, che prende 5. A lungo non imbrocca un cross neppure per sbaglio, traversano i corti lunghi mai tagliati in su misura, ci mette un filo di verve, inizia ripresa, ma è un fuoco fatuo. Niente da fare, Candreva non va. Tra l'altro se andiamo a vedere le percentuali di passaggi rispetto agli altri compagni di reparto, veramente bassi. Buffon prende 6, praticamente disoccupato, una paratella su Claesson, un'uscita molto alta, molto indisturbata, chiude qui la sua carriera azzurra e non è un bel chiudere. Forse responsabilità come aiutante commissario tecnico, qui in effetti Gazzetta ci va abbastanza pesante. Barzagli è l'unico insufficiente della difesa, per una volta tanto non è Bonucci. Prende 5 Barzagli, 2 partite in 3 giorni alla sua età costano fatica. Sudore e sbagli, passaggi errati, scontri duri con esiti incerti, la pensione lo attende ed è giusto così, è giunta l'ora di andare. Bonucci prende, come abbiamo appena detto, 6. Naso fratturato all'andata, ginocchio ballerina al ritorno. Bonucci e Enrico Toti lancia stampelle contro il nemico. Ha dato quel che ha potuto, ha sminato una brutta situazione nella ripresa. Altro voto 6 è Giorgio Chiellini. Si veste da giustiziere e cerca subitanea vendetta su Berg. Pescato con le mani nella marmellata, viene ammonito. Il giallo non lo condiziona, si batte. Certo, l'usura c'è e si intravede. Passiamo quindi al centrocampo. Centrocampo che, adesso sto dando una rapida occhiata, i tre di centrocampo vengono sostanzialmente tutti promossi, perché oltre a Florenzi che aveva preso 6, prendono 6 sia Jorginho che Parolo. Il napoletano è duro a passare dall'università di Sarri alle elementari di Ventura. Errori basici da smarrimento e intuizioni notevoli, tipo la palla per Immobile. Ha idee di gioco e senso geometrico, coltiviamoli. Parolo, altro 6. La risposta laziale a Florenzi per spirito di abnegazione. Nelle sue incursioni in avanti non trova il pallone o la porta. Premiamo l'ottimismo della volontà e il gran dispendio di fatica. Passiamo invece alle insufficienze. Le insufficienze riguardano i due esterni, ovvero Matteo Darmian che prende 5, up and down su all'andata e giù al ritorno. Riluttante al cross di sinistro, risulta macchinoso nel tentativo di portarsi la palla sul destro. Colpito al ventre ad inizio ripresa, sostituito in corso d'opera. 5 aveva preso anche Candreva, altro 5 lo prende anche Manolo Gabbiadini. Il gabbiano Gabbiadini, svolazzante sulla tre quarti, è mai impiccata sulla tre quarti. Dialogo faticoso con Immobile, sebbene i due abbiano condiviso un pezzo di Under 21. Rimandato ma non bocciato. Altro 5. Ciro Immobile. No, non è la Lazio di Inzaghi. Questa è l'Italia di Ventura. Errante come a Solna, sbatte sulla grande muraglia gialla. Gli capita un'unica vera occasione, ma Olsen smorza e Granquist rinvia. Altro 5. Per il nostro amico Gallo Belotti. Continua nella sua personale via crucis post infortunio. Non è il vero Gallo e non lo si può crucifiggere. Ventura lo mette dentro per disperazione e lui dà quel che può, cioè poco, quasi niente. Unica sufficienza del reparto d'attacco è Stefan El Shaarawy, che prende 6, a gamba e la fa valere, nel quadro di un'Italia che non ha più testa né schemi, ma soltanto cuore. Suo il tiro che per un attimo ci fa sperare. Olsen però lo respinge e l'illusione è spezzata. Altro 5 invece del reparto offensivo è Bernardeschi. Il manifesto dell'inadeguatezza di Ventura. L'ultima insensata mossa di un CT. Bernardeschi mezzala per l'assalto finale. Non aggiunge nulla, anzi toglie. Fuori ruolo, fuori da tutto. Altro 3 dato da Gazzetta è a Matteo Laos. È il signor arbitro della partita di ieri, che praticamente non vede un tot di rigore un po' per parte. Un voto in meno a ogni rigore negato. E lì va bene, perché non consideriamo quello dubbio sul mani di Darmian. L'Italia si vede negare il penalty su parole Darmian, da punire pure il braccio di Barzagli. Insomma, disastro non degno di una gara così importante. Ma la VAR? La VAR nelle partite di qualificazioni non c'è. Vi leggo rapidamente anche i voti alla Svezia, perché ci sono ovviamente dei voti positivi. La Svezia prende 7 di squadra complessiva, 7 l'allenatore Anderson, 7,5 il migliore che è Granqvist, 5 il peggiore invece è Ola Toivonen. Prendono tutti una media dal 6,5, anche, vedo anche dei 7. Prende 5 Berg, che con il suo compagno Toivonen non l'ha praticamente vista, ma perché gli era stato più o meno chiesto di non vederla. La palla piuttosto andava in faro laterale. Andiamo invece a leggere le dichiarazioni post gara di Giampiero Ventura. L'impegno c'è, il risultato no. Chiedo scusa agli italiani. In conferenza stampa, in ritardo, mi sono fermato a parlare con ogni giocatore. La colpa più grande è stata aver giocato 2 partite senza aver fatto gol. In effetti, come dargli torto. Non mi sono dimesso, non ho parlato con il presidente, ma in questi casi il responsabile è sempre l'allenatore. Poi c'è un piccolo focus sul il piccolo diverbio che ha avuto De Rossi con l'assistente di Ventura, ovvero gli è stato chiesto di scaldarsi e invece lui ha risposto serve Insigne, l'abbiamo visto praticamente tutti. Andiamo invece a pagina 6 dove si analizza le probabili scelte per il futuro. L'Italia a volta pagina, un big nel mirino. Ancelotti, Conte, Allegri o Mancini. Nel dopo avventura, inevitabile un ricambio generazionale, possibili tempi lunghi col traghetto di Biagio. Lo scenario, per i primi due nomi il grande problema è l'ingaggio, stipendi troppo alti. E si parla di Ancelotti o Conte, anche se comunque Allegri non è che prende proprio 2 lire alla Juve, anzi. Le scelte dipendono dai vertici federali e le elezioni di marzo potrebbero influire. A proposito di scelte federali, Tavecchio resiste 2 giorni di riflessione. Il presidente deciso a non mollare proporrà un patto di ferro al vice Sibilia, ma se A e B non rinnovano le cariche che tra l'altro quella di A, come abbiamo appena detto, ricopre lui stesso, quindi Tavecchio è commissario di se stesso. Andiamo a vedere pagina 10, c'è dei commenti di ex calciatori della nazionale, tra cui c'è Gentile. Gentile non ci crede, è un'emulazione, soltanto lanci lunghi contro dei bestioni. Col doppio centravanti abbiamo finito per favorirli. Certo che se il migliore è Jorginho, l'uomo che non avevi mai convocato, puntini, puntini, puntini. E toccherebbe più o meno a noi riempire questi puntini. Altra pagina dedicata alle parole post-gara è la pagina 12, ovvero le parole di Buffon. Buffon, addio tra le lacrime. Brutto finire così, però l'Italia si rialzerà. Il capitano lascia l'azzurro dopo 20 anni, ci sono mancate energia e lucidità. C'è un futuro per il nostro calcio, noi siamo testardi, caparbi. Tra l'altro ha detto che per il suo ruolo specifico lascia in ottime mani, visto che lascerà la porta azzurra prima, diciamo per meriti, a Gigio Donnarumma e anche a Mattia Perin. Il povero Perin è nato a metà tra due fenomeni, probabilmente farà panchina prima uno poi l'altro. C'è un test questa sera tra l'altro dell'Under 21 a proposito di nuove scelte con La Russa, Di Biagio, Lancia, Mandra e Barella. L'Italia dovrebbe schierarsi con Scuffede, Paolo, Romagna, Mancini, Pezzella, Orsolini, Barella, Mandragola e Chiesa, Favilli e Cutrone davanti. Anche De Rossi, tornando alle parole di ieri sera, dice basta, è un momento nero. Il mediano, atmosfera da funerale, ma non meritavamo di uscire. C'è un piccolo commento anche su San Siro, San Siro che ha visto il tutto esaurito, tra l'altro sia che eravate allo stadio che eravate davanti alla televisione avete sentito che a 10 minuti dalla fine si è alzato l'inno di Mameli e però non è ovviamente bastato. Come diceva Andrea Pirlo, purtroppo il pubblico non può fare gol. Che boati per gli azzurri, ma alla fine solo fischi. Stadio pieno, incitati fino al termine, poi i tifosi si sfogano e contestano. Andiamo a leggere a questo punto l'editoriale che è uscito come tutti i martedì di Fabrizio Biasin, che oggi è dedicato appunto all'Italia, prima di passare al Corriere dello Sport. Il titolo dell'editoriale è «Qui muore il calcio italiano». Qui muore il calcio italiano, condannato dall'improvvisazione, le cattive abitudini, il malcostume di chi pensa che ce la farà per qualche bislacco diritto divino. Qui muore il calcio italiano. E ci fa male malissimo. Ma guardiamoci in faccia. È dannatamente giusto così. Qui muore il calcio italiano. Figlio del pissi pissi, di palazzo, degli inciuci, delle furberie. Del io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. Del presidente che sembra il gatto e il CT che voleva essere la volpe. Qui muore il calcio italiano. E dispiace per chi ce l'ha messa tutta. Per i campioni che 11 anni fa alzavano la coppa più bella e oggi invece assaggiano il sapore fetente delle lacrime. Qui muore il calcio italiano. E pretendiamo solo una cosa. Capoccioni, per pietà, risparmiateci la fatica di chiedere le vostre teste. Se avete un briciolo di dignità, levatevi dalle balle in autonomia. Qui muore il calcio italiano. E scusatemi se per una volta non trovo appigli per provare a strapparvi un sorriso. Ma questo è un funerale e i funerali si sta zitti. Zitti. Come non condividere anche le virgole del pezzo di Fabrizio Biasin? Abbandoniamo il web, ritorniamo sulla carta stampata, torniamo alle pagine di Corriere dello Sport che titola L'Italia dopo 60 anni non va al mondiale, azzurri in lacrime, Buffon scusateci, Ventura lascia, ma non deve essere il solo. Fuori tutti è il titolo di centropagina. Vado a leggere appunto l'editoriale del direttore Alessandro Vocalelli, che sinceramente tra i due editoriali dei due direttori dei maggiori quotidiani sportivi è quello che un pochino più mi rappresenta, più che altro per la pagina, la parte legata ai media. Rivoluzionare questo calcio servono idee e uomini nuovi. Apocalisse, disastro, avevano provato a esorcizzarla così, usando i termini più pesanti e drammatici, invece di guardare in faccia la realtà. La realtà di un calcio italiano portato all'umiliazione più cocente della sua storia. Un'umiliazione, una vergogna sportiva che non ha paragoni. Peggio della Corea, peggio di qualsiasi altro burrone sportivo, il peggio del peggio. Lacrime di Buffon, sincere e appassionate, sono lì. Testimonianza di un tracollo che ha tanti padri e a cui nessuno, ma proprio nessuno, può pensare adesso di sfuggire. Da 60 anni l'Italia non falliva una qualificazione mondiale. Come dire che intere generazioni non avevano mai conosciuto l'onta di una sconfitta sportiva così disonorevole. A qualcuno avevano raccontato appunto la Corea. Già, una Corea. È diventato addirittura un modo di dire. Ma adesso non ci sarà bisogno di rinfrescare la memoria a nessuno. Una Svezia, un 2017, ci saranno nuovi modi per raccontare e dipingere uno sprofondo azzurro, che ieri sera ha conosciuto soltanto l'ultimo atto. Perché l'Italia sportiva, quella sincera, ha provato a chiederci fino in fondo, a spingere, a rimandare i processi fino al 95esimo di questo spareggio con San Siro che ha intonato l'inno negli ultimi giri di lancette, sostenendo una speranza che invece si è trasformata in un'agonia calcistica. Grottesco, il teatrino è cominciato al triplice fischio. Con reduci azzurri pronti a votare la restaurazione, con i difensori d'ufficio di corsa a indossare la toga. L'immagine del calcio italiano che in campo rispecchia esattamente il suo stato confusionale che c'è anche nelle segrete stanze del nostro movimento. Un movimento allo sbando ormai da troppo tempo perché stavolta si è idealmente chiuso un cerchio che hanno cominciato a tracciare da anni. Nel mondiale in Sudafrica siamo andati fuori al primo turno per opera di Nuova Zelanda, Paraguay e Slovacchia. Nel mondiale in Brasile ci ha sbattuti fuori la Costa Rica. Stavolta sì, siamo stati capaci di sprofondare ancora più in basso. Eliminati, verrebbe da dire, da un avversario ancora più beffardo e incredibile. Noi stessi. È chiaro che dopo un'avventura così bisogna pensare all'ennesima rivoluzione. Via il presidente federale, che nella sua carriera da dirigente si porterà dietro la macchia più grossa che si può immaginare, e non lo può essere a sentirsi assolto dall'impegno extracalcistico. Via, e non c'è poi nemmeno bisogno di dirlo, il CT, che al di là delle dimissioni chieste o annunciate, si è incartato nelle sue scelte sbagliate, nei suoi pensieri sempre più confusi e a tratti addirittura incomprensibili. Via, ma in questo caso decide l'anagrafe, una generazione di calciatori che hanno provato a giocarsi l'ultima carta della carriera. Ma non basterebbe neppure questo, non basterà neppure questo, una rivoluzione profonda, se il calcio italiano non la smetterà di affidarsi ai suoi talenti peggiori. Incapaci di guardare al futuro, programmare qualcosa che non rientri nei propri interessi, sarebbe grottesco se alla fine di una folle corsa verso lo sfaldamento di qualsiasi principio di costruzione si discutesse dell'impiego di Insigne o sulla posizione di questo o quell'altro giocatore. L'Italia non ha perso ieri sera a San Siro, dove ha giocato una perfida gara contro il suo presente sparito, ma in altri due anni in cui ha messo la testa sotto la sabbia. Il presidente del CONI, che già si era espresso in materia, si faccia sentire, e tra l'altro l'abbiamo appena letto poco fa, si è fatto sentire, rendendosi interprete del profondo malessere che ha contagiato il movimento. Perché se Tavecchio ha sbagliato, partendo dalla scelta dell'allenatore, perché se Ventura ha sbagliato, sfuggendo da una realtà fin troppo evidente, bisogna più profondamente rimettere mano a un calcio sempre più pilotato dalle logiche personalistiche. Serve una federazione che faccia da contrappeso in maniera più forte, senza sconti dovuti, a logiche di amicizie e correnti, alle leghe, capaci di continuare ad autogovernarsi anche in presenza del commissariamento. Non abbiamo un presidente di Lega A, non abbiamo un presidente di Lega B, in nome di logiche, anzi di illogiche gare ad appropriarsi del maggiore profitto individuale. Un posto in consiglio, un'alleanza da capitalizzare al momento di chiedere in prestito un calciatore, un nome da spendere al momento opportuno. È da questo tunnel che deve uscire il calcio italiano. Sapete quanto incidevano i calciatori stranieri nel 2006 quando vincemmo il mondiale? Il 29%. Sapete quanto incidono oggi? Il 55%. E sia chiaro, non è colpa degli stranieri, ma dell'idea che è molto più facile andare a spendere all'estero con gli sviluppi del caso piuttosto che investire sui giovani, sui nostri vivai. Il che vuol dire una cosa, investire piuttosto che spendere. Chiedetevi semplicemente il perché. E diffidate da quelli che si lanciano immediatamente all'attacco proponendo questo o quel nome. Sponsorizzano in fondo se stessi, sperando di salire sul carro giusto. È stato un colpo durissimo per il movimento, ma in casi del genere di sicuro qualcuno sta già brindando. Ci pensi il presidente del CONI quando comincerà a fare l'appello. Nella sua tragica rappresentazione trasformiamo la nuova Corea, la Svezia 2017, in un momento di riflessioni profonde, serie e sincere. Andiamo a leggere brevemente, perché manca pochissimo, invece le parti riguardanti il Milan. Ovvero, pagina 22 di Corriere dello Sport. Svolta cinese. Mister Lee presenta il piano all'assemblea dei soci. Nel 2020 pareggio di bilancio e Milan nella borsa asiatica. La proprietà non lascia, raddoppia, mentre Fassone annuncia non cederemo i top player in estate. Primi sei mesi con un rosso di 32,6 milioni. Venerdì sono arrivati 22 milioni di euro da parte dell'azionista di maggioranza Yonggong Lee come tranche dell'aumento di capitale. Poco più di 27 milioni erano stati versati in precedenza per un totale di 49 milioni su 60 stabiliti nell'assemblea dei soci di aprile. Poi nella parte bassa del Corriere dello Sport di pagina 22 c'è un pezzo su Conti. Conti accelera i tempi, Montella contento, il terzino ok a fine gennaio. Premesso che sarà necessario battere fra giovedì l'Austria-Vienna San Siro per avere la matematica certezza del primo posto nel girone di qualificazione dell'Europa League, i rossoneri saranno poi attesi delle sfide contro Torino, Benevento, Bologna, Verona e Atalanta. A questo punto, finite queste gare, però, potrebbe rivedersi anche in campo Andrea Conti. Vado a leggervi la parte proprio legata a lui. Giungono buone notizie di Andrea Conti, che potrebbe ristabilirsi prima del previsto. Integrità agonistica per essere utilizzato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. In effetti potrebbe essere solo l'ex Atalanta l'unico indisponibile contro il Napoli. Montella potrebbe iniziare proprio dal San Paolo, un tentativo di rimonta che ad eccezione della sfida contro la squadra di Sarri potrebbe garantirgli un calendario abbastanza agevole. L'abbiamo appena letto, quindi Torino, Benevento, Bologna, Verona e Atalanta. E poi il 30 dicembre l'ultima partita del 2017 sarà in casa contro la Fiorentina. Torniamo invece a Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che a pagina 29 anche lei si dedica alle questioni di Milan, ovvero alla parte legata all'assemblea dei soci che si è tenuta ieri mattina. Tutti i fronti del Milan, il titolo. No acquisti a gennaio e fiducia a Montella, ma il nodo è il debito. La società deve sistemare i conti, decisivo il rifinanziamento dei 303 milioni di Elliott. Pareggio di bilancio e borsa nel 2020? Si chiede la Gazzetta. In realtà non l'abbiamo letto, c'è già un'ipotesi molto ben concreta di rifinanziamento del debito di Elliott e nelle prossime settimane, tra le 4 e le 8 settimane, si dovrebbe sapere qualcosina di più. Altra questione riguardante le finanze del Milan, ovvero le questioni legate allo stadio di proprietà. Stadio, torna di attualità, quello proprio. Progetto a medio termine, piace San Siro, ma non in condivisione. Noi in realtà abbiamo letto anche le parole rilasciate da Marco Fassone a margine dell'assemblea, ovvero che nel caso si volesse continuare a San Siro oppure si volesse andare a scegliere una nuova area per costruire un nuovo stadio, in entrambi i casi si interpelleranno i tifosi del Milan e si vedrà anche la maggioranza di loro qual è l'opinione in merito a ciò, ovvero al nuovo stadio del Milan. Ultimi due minuti di non rassegna stampa, leggiamo il pezzo di fondo della Gazzetta dello Sport legato a Rodriguez, eroe svizzero, il terzino più forte di sempre. Dopo il gol e il salvataggio sulla linea con le Leander del Nord, è Riccardo Mania. Oggi torna e il Milan punta sulla sua carica. Tra l'altro oggi torna ad allenarsi anche Çalhanoğlu, che se non ho visto male ha giocato 60-70 minuti con la sua nazionale anche nella seconda amichevole. Stasera sarà in campo André Silva, torna anche Frank Essie che probabilmente saprete è stato eliminato per aver perso 2-0 contro il Marocco, quindi non andrà ai mondiali e come Bonucci e Donnarumma si riposerà. Altri nazionali che erano in campo del Milan sono gli Under 21 che abbiamo appena letto, soltanto Cutrone partirà dall'inizio e Locatelli sarà in panchina. A questo punto andiamo a leggere anche gli ultimissimi titoli, ovvero su quelli di Tutto Sport nell'ultimo minuto. Tutto Sport che quest'oggi ci grazia e non mette in prima pagina Bonucci ma mette tutta l'Italia. 0-0, l'Italia fuori dai mondiali era successo soltanto 60 anni fa. 0 gol segnati nei playoff con la Svezia, alla quale è bastata un'autorete nel match di andata. La vergogna non coinvolge solo Ventura, che non sarà più CT, ma l'intero movimento. Buffon in lacrime annuncia l'addio dalla nazionale. Tutti a casa, il titolo centrale. Altro titolo abbastanza emblematico è quello del Tempo, che non so se avete avuto l'occasione di incrociare quest'oggi nelle nostre letture. Ha postato la foto di una vanga dentro il terreno e il titolo era abbastanza emblematico: andate a lavorare. L'editoriale di Andrea Pavane ce lo siamo meritato e più o meno credo che ci siamo veramente meritato tutti. Il pezzo riguardante il Milan è: altri milioni e stadio nuovo, stop agli sprechi. UEFA, così va bene? L'assemblea dei soci, aumento di capitale ma niente colpi a gennaio. Sono le 15.45, siamo esattamente in orario per chiudere qui la non rassegna stampa. Saluto il buon Noel che ha avuto altro da fare perché, vi ricordiamo, nel talk avremo tanti contributi audio e li sentirete a partire dalle 18. Intanto ti ringrazio, Sal.
No, grazie a te.
Saluto anch'io e ringrazio gli ascoltatori a casa. Appuntamento è tra un quarto d'ora con Sedicesimo Uomo, quindi se volete sfogarvi su qualsiasi cosa di Nazionale Milan avete la piena facoltà di farlo. Appuntamento appunto alle 16 con Dodicesimo Uomo. Per ora è tutto, ciao a tutti.
Su Radio Rossonera.